Mille voci.
Un 17 minuti, buongiorno, ben ritrovati con l'invito a chiudere gli occhi e pensare alla cosa più buona che avete mai mangiato nella vostra vita. Questa in realtà è l'esortazione che ci indirizzano i due autori del Dizionario dei Sapori Perduti, Cairo Editore, Alberto e Elena Mora, sapori e profumi che ci restano indelebili nella mente, ma che purtroppo, anche se li cerchiamo oggi in quello che mangiamo, rischiamo un po' la delusione. Buongiorno e benvenuta Elena Mora dagli studi di Milano.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Giornalista, grazie per aver scritto questo libro che sicuramente solleciterà in molti di noi ricordi attraverso il gusto. Lei è giornalista, avete scritto questo dizionario, suo fratello ha collezionato ricordi, come è nato, che tra l'altro prima di questo dizionario dei gusti avete scritto un dizionario dei giochi perduti, e io direi che le due dimensioni sono molto connesse.
Sono molto simili e danno anche, per parlare come quelli che parlano forbiti, un interessante spaccato sociale, fanno capire come è cambiato il mondo nel giro di brevissimo tempo.
E allora, qual è, Elena Mora, il sapore, e questa è la domanda che faccio anche agli ascoltatori, che rimpiangete di più lei e suo fratello, o che rimpiange di più lei?
Beh, quello che noi rimpiangiamo, che ci ha fatto molto ridere, è il sapore delle patate che la nonna preparava per gli animali e che noi credevamo di rubare, mentre loro lo sapevano benissimo, che erano le patate più brutte, più sgnoccolone, messe su in un pentolone in una cucina economica in un angolo per ore e ore e praticamente cotte al vapore, e noi ce le rubavamo spellandole calde e ci pareva un sapore meraviglioso. Perché era il sapore della trasgressione.
Esatto, stavo per dire, c'era questo aspetto della trasgressione che rendeva, che rende poi anche indelebile questi gusti. Io saluto qui in studio invece Franca Canevacini, la nostra Rose.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che è una presenza per noi bella, innanzitutto piacevole, ma diciamo che è indispensabile anche per un confronto, o curiosa, per un confronto gastronomico di sapori e saperi perduti o in via d'estinzione. L'ultimo libro che ha scritto Franca Canevacini, Rose, Cibo e Vino, Connubio di Vino, che ha scritto con Davide Comoli.
Sì.
Il libro contiene molte ricette tradizionali, quindi è presente la tradizione, però anche sfogliandolo, anzi lo possiamo sfogliare assieme perché proprio qui sotto i miei occhi, è anche una tradizione spesso rivisitata, cioè quando si parla di cotechino, ok, ma in cotechino in sfoglia salsato è rivisitato questo cotechino.
Questo è rivisitato, questa è una ricetta che ho assaggiato all'isola di Brissago quando c'era ancora Valdisratti, che era lui, aveva la conduzione del ristorante alle isole, e l'ho trovato fantastico perché Valdisratti, lui usa sempre i prodotti abbastanza semplici e abbinato questo cotechino, l'ha messo nella sfoglia, poi come verdura, come accompagnamento ha preso la costa, quella con la foglia verde che è un pochino amara, e poi la parte bianca che è quella che sa un pochino anche di terra, ma lui rivaluta sempre questi prodotti, come certe verdure che sono un po' dimenticate oppure che la gente normalmente non adopera, non cucina, no? E quindi l'ho trovato questo piatto molto 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 buono, appetitoso, e poi non è neanche tanto difficile da fare.
Quindi una tradizione rivisitata, che non tradisce allora la tradizione.
Ma assolutamente no, perché i prodotti sono quelli che ci sono sempre stati. Il cotechino si è sempre fatto, quando si faceva allora la mazza, mi ricordo mio nonno paterno aveva anche il maiale, e quando c'era la mazza era una festa per tutti. Questi questi sono ricordi, no, dei gusti del passato, poi la gioia di quei giorni lì quando si faceva la mazza, perché noi abitavamo vicini, il nonno aveva la casa di fianco alla nostra e quindi eravamo col nonno quasi giornalmente, sì.
0848 030 7 07. Ovviamente siete invitati anche voi a intervenire e soprattutto a raccontarci qual è, ad esempio, la ricetta o la pietanza che vi ricorda, che più di tutte vi ricorda la vostra infanzia, oppure qual è il gusto che desiderate riassaporare, o ancora quale sapore perduto è rimasto inciso sul vostro palato. Elena Mora, invece, il dizionario dei sapori perduti lascia la tradizione, cioè non, diciamo che non la modifica, non la rivisita, pensando al caffè della Peppina, pensando alle castagne, alla colazione, anche a tutte queste abitudini che si stanno perdendo, che sono fortemente legate anche a una forte, appunto, ritualità.
Sì, in realtà anche da noi c'era la festa del maiale, che era la festa per tutti, tranne che per il maiale, poverino, ovviamente. E da lì rimane una ricetta che è tipica della nostra zona del Piemonte, che è la rustia, che erano tutte le parti del maiale che sarebbero andate a male in fretta, quindi il fegato, la salsiccia fatta, appena fatta, eccetera, conditi con quel grande, cotti in realtà con quel grande moltiplicatore di quantità che è la cipolla, che era la soluzione povera per far rendere certi ingredienti più costosi. E questo piatto era quello che da noi, per esempio, la rustia, il fritto misto alla piemontese, servito con questo intingolo, era quello che veniva servito ai grandi pranzi di famiglia, alla grande riunione che una volta era fatta quando c'era questa cerimonia anche molto cruenta, mi raccontano, del maiale, e che poi è rimasto come tradizione. Però ci volevano 2 giorni a cucinarlo, per cui andata via la nonna, come dire, nessuno più ci si è cimentato.
Questo credo che ne parli anche Elena Mora del quinto quarto, questa, pensiamo alla parte del maiale, che veniva alle parti povere, cioè la trippa, i rognoni, le cervella, eccetera, eccetera. Ecco, questa cucina povera che oggi è diventata anche la cucina dei ricchi.
In un certo senso sì, però anche lì si rivisita un po' tutto, no? C'è, per esempio, chi adesso cuochi, che fanno, per esempio, la trippa come finger food, per esempio, no?
Sì, come nouvelle
Che
cuisine, ti
come nome,
mettono.
ma sì, ma io lo non so, no, stravolgere le ricette, quelle tradizionali, con i prodotti che sono usati poco oggigiorno, no? E portarli ancora di nuovo nella cucina di oggigiorno, però stravolgendo un po' tutto.
Ma
Io
il gusto
questo,
oppure la
ma
presentazione?
un po' tutto, ma stravolge anche un po' il gusto, perché naturalmente i prodotti che ci si mette per cucinare sono un po' diversi. D'accordo che la cucina è cambiata, sì,
Non
chiaro,
è più la cucina economica
non
che
è.
dava un certo gusto anche alle
Esatto,
pietanze.
però chi ci tiene ancora a cucinare, diciamo, la cu cucina tradizionale, no? Bisogna rispettare certe regole, no? Perché in cucina ci sono le regole che bisogna rispettarle. Poi andando fuori, ognuno può fare un cuoco, se è creativo, può fare quello che vuole, no? Ma io più che altro dico la creatività in cucina. A un certo momento sì, puoi togliere un prodotto, non so, una spezia e metterne un'altra, oppure delle erbe aromatiche, cambiare, mettere delle altre, così, ma non stravolgere completamente una ricetta. Mantenere sempre questo la ricetta tradizionale, quella normale, quella che si è sempre
Quella
fatto,
originaria,
no? Quella
sì. Quindi
originale.
Cosa pensa Elena Mora, che tra l'altro nel vostro, anzi, assieme scritto Alberto Mora, il Dizionario dei Sapori Perduti, ricorda, oltre a questi cibi, a queste abitudini tradizionali, ricorda anche indirettamente quello che l'abbiamo evocato, è la ritualità, questa frutta profumata, queste verdure croccanti, queste verdure fresche di stagione, appunto di stagione, quando non c'erano le prugne a dicembre, quando si sapeva attendere anche Elena Mora.
Sì, anche per fortuna, perché poi la stagione delle zucchine era talmente intensa perché tutti avevano le loro piante nell'orto e le zucchine fanno continuamente zucchine e quindi non si sapeva più come mangiarle. In qualche modo si arrivava ad essere contenti a tornare a scuola perché almeno finiva la stagione delle zucchine che si era mangiate per tutta l'estate. Riguardo invece alle ricette, io mi sono molto divertita, per esempio, a ritrovare una ricetta antica che è il tonno di coniglio, che era la ricetta che preparavano le contadine prima di andare nei campi in modo di trovarlo poi pronto, freddo, quando tornavano, e ora viene servito nei ristoranti chic di Milano come se fosse un piatto sofisticatissimo, così come la molto costosa panache, che anche questa è modaiolissima in questo momento, che non è altro che birra e gazzosa,
Gazzosa.
che a me ha fatto ricordare quando noi piccolini in campagna, i grandi bevevano la birra, noi davamo la gazzosa con uno spruzzo di birra per farci sentire grandi. Per cui queste rivisitazioni, anche un po' ironiche in qualche modo, io le trovo molto divertenti. In ogni caso, il recupero dei ricordi è una cosa divertente. Nessuna ricetta riesce senza la giusta dose di sentimento, l'importante è che ci sia dentro.
Immagino che sottoscriva questo la signora Franca
Sì,
Canevacini.
senz'altro, sì, il tonno di coniglio è fantastico, lo cucino anch'io, però ero in Piemonte, Alba, dove siamo andati in un
Che sono
ristorante e
proprio i
c'era.
posti della nostra.
Esatto, e c'era invece la gallina, no? Cioè, perché loro hanno detto così che la vera ricetta non è fatta con il coniglio, però è fatta con la gallina. E io ho detto poi lo stesso, no? Gallina e coniglio, sempre carne bianca, va bene, ed era buonissimo. Comunque io faccio, adesso lo cucino, ma appunto prendo il coniglio, che è squisito. Io lo servo come antipasto. Su un letto di insalata servo questi filamenti, perché lo straccio un po', no? La carne del coniglio una volta lessata, e poi la metto invasata nell'olio, aglio e salvia.
Interessante, gustoso, soprattutto confronto gastronomico, grazie a Dizionario dei Sapori Perduti, che è stato scritto da Alberto e Elena Mora, che ci sta raccontando dagli studi di Milano, mentre Franca Canevascini è qui con noi per raccontarci, per un confronto gastronomico. Quindi è sicuramente quello che stiamo facendo, un esercizio di memoria. Invito a farlo anche a voi, a pensare quale ricetta o pietanza vi ricorda la vostra infanzia, oppure qual è il gusto che vi piacerebbe riassaporare. Ci scrivono al 955, ci scrive Carmen innanzitutto, dice: buongiorno, sono Carmen, appunto. Senza dubbio il sapore della polenta fatta sul fuoco del camino da mia nonna sapeva di fumo di legna, ma soprattutto d'amore. Elena Mora, voi la evocate questa immagine, vero? E anche questa pietanza, questo sapore.
Sì, assolutamente. La polenta era un'esclusiva del nonno che preparava lui su questa cucina economica sul fuoco e aveva due legni speciali, uno per avviarla piano piano e una poi per continuare a mescolarla. Adesso ovviamente si piglia il tegame il pentolone di rame col suo bel braccio meccanico e il sapore non è lo stesso, però se si è in tanti in compagnia, secondo me è buona uguale proprio perché appunto l'importante della cucina è il rito sociale, la condivisione, far vivere un po' tutte quelle feste, quelle ritualità che una volta usavano, che erano Natale, Pasqua, la vendemmia, la grande festa della vendemmia, oppure il picnic che era sostanzialmente il pellegrinaggio, quando si andava in pellegrinaggio a un santuario vicino, si portava il picnic, che era fatto, servito come se si fosse in una tavola normale, per cui noi non capivamo molto bene in realtà perché ci si dovesse spostare con piatti e bicchieri per perché l'idea di usare delle cose da buttare via dopo usate a mia nonna sarebbe sembrata più strana che l'idea di un uomo che fosse andato ad abitare su Marte praticamente, per cui si portava tutto, tovaglia, tovaglioli, piatti, tutto quanto, e c'era questo menù pazzesco di cotolette, patate e cose buonissime, pasta al forno preparate esattamente come a casa, però con in più la scomodità della seduta sul tavolo di pietra piuttosto che sulla tovaglia sbattuta per terra.
0848 030 7 07 per il vostro amarcord gastronomico, mentre, e adesso mi indirizzo a Vera Canevascini, ci scrive un signore al 955 parola chiave rete 1 a proposito dei ricordi: qual è il gusto che desiderate riassaporare? Qui mi dice cicite, formaggio dell'Alpe preparati al fuoco dal mio caro papà.
Eh beh, cicit, sì, solo che non piacciono a tutti. Comunque poi c'è la carne di capra, no, che naturalmente i cicit sono fatti con la carne di capra, che anche lì divide un po' la gente, perché i gusti, chiaro...
Ci sono diverse
capra,
scuole di pensiero.
Certo. Io mi ricordo quando ero in televisione col Bigio a fare Cosa bolle in pentola, che ho diviso proprio tutto il Ticino quando ho cucinato il merluzzo, il baccalà, no? E l'ho fatto con due ricette, una al latte, l'altra con il pomodoro, e poi un'altra volta la lingua di vitello. Ecco, sono due pietanze che non piacciono, o piacciono, altrimenti proprio viene lasciato da parte, viene, non dico odiato, ma insomma, quando si
snobbato,
dice...
Snobbato, diciamo.
Snobbato, sì, quando si dice la lingua di vitello, bella lingua, no? Comunque, sì. Ricordando i vari sapori persi, perduti, ci sono delle cose che rimangono. Io sono nata un pochino prima della guerra e quindi ho vissuto proprio tutto il tempo della Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che noi in Svizzera, in Ticino, poi non abbiamo sofferto.
Sì, non c'erano le ristrettezze.
C'era, ma comunque non era... E quindi a quei tempi lì si coltivava, mi ricordo la mia mamma, che il papà coltivavano l'orto, e quindi quello che c'era di verdura era la nostra. Adesso naturalmente si deve comprare tutto. E una cosa che ci tengo a dire è la stagionalità. Cioè rispettare, come ho detto prima, in cucina ci sono delle regole che vanno rispettate, così rispettare anche i prodotti che si mangiano.
Certo, non mangiare le prugne a dicembre.
E non mangiare gli asparagi a dicembre o le fragole, no? Tanto più che vengono da quei paesi dove, tra l'altro, per arrivare fino da noi hanno viaggiato, e quindi hanno viaggiato tante ore in aereo. Pensiamo un po' a tutto quello che...
Al sole che hanno ricevuto nel loro viaggio.
Sì.
E quello che dice anche, vede, Elena Mora, in fondo vi corrispondete abbastanza, perché non so, prima si parlava del baccalà, nel vostro dizionario dei sapori perduti parlate del baccalà che si comprava rigorosamente il venerdì al mercato, quindi questo ha anche una forte ritualità, oppure dell'insalata che era nell'orto, tra parentesi in un vostro capitolo, ma solo lì.
Mm-hmm. Ma solo lì veramente,
esatto.
Perché l'idea di comprare dell'insalata sarebbe stata considerata molto bizzarra. Ma non solo, ci sono 20.000 specie di erbe che si possono mangiare, perché poi nel libro abbiamo raccolto 60 racconti, 30 ricette, ma un sacco di curiosità che abbiamo trovato nel frattempo. E una appunto è questa, che di 20.000 erbe che sono edule, si potrebbero mangiare, se ne mangiano 3.000 in realtà. Io mi ricordo la nonna che andava nei prati a raccogliere le erbe, ma io sono sempre stata molto disattenta e mi dispiace tantissimo, perché dal tarassaco,
esatto,
al crescione, ci sono tutte queste erbe che ci sono nei campi.
Che le chiamavano erbette.
Dove non c'è l'inquinamento, sì, ovviamente, ma tanti tipi di insalate che si potrebbero prendere, ma che più nessuno sa riconoscere, una grande sapienza perduta. Ogni tanto mi chiedo, io so usare il computer, so fare tante cose di tecnica, di scrittura, di grafica, Però quante cose mia nonna sapeva sulla luna, sulle fasi lunari, su come coltivare gli alberi, su come coltivare le piante e su come appunto fare attenzione a quello che si trovava nei campi e che noi non sappiamo più perché è un lì è un sapere perduto, non un sapore perduto nel
Eh sì,
frattempo.
la testimonianza di una forte e profonda sintonia con la natura.
Mentre una storia che ci terrei a dire un pochino che raccontiamo nel nostro libro, perché io trovo meravigliosa, è la storia di Petronilla, che è
Le ricette?
questa, questo medico italiano, nata alla fine dell'Ottocento, che però non poteva essere credibile, era una delle prime donne medico. Come medico donna nel ventennio fascista non veniva considerata credibile. Per cui prima tiene una rubrica medica con lo pseudonimo dottor Amal e poi diventa la benedetta parodia ante litteram perché inizia a dare delle ricette di cucina sul Corriere della Sera. Queste ricette di cucina diventano, sono talmente carine, anche abbastanza semplici perché lei, un po' come Benedetta Parodi del resto, non era capace di cucinare, per cui cerca delle ricette abbastanza semplici da fare e diventa un hit pazzesco, sempre con lo pseudonimo di Petronilla, lei si chiamava Amalia Moretti in realtà. Però è bellissimo questa storia meravigliosa in cui da una parte si nasconde per dare il medico, perché una donna non può essere credibile, dietro uno pseudonimo. E poi però da medico, da farmacista, si nasconde lo stesso dietro uno pseudonimo per dare queste ricette dei suoi desinaretti, che erano delle cose un po' semplici, semplici mica tanto, nel senso che lei poi i suoi desinaretti erano composti da antipasto, primo, secondo, dolce, caffè, quindi non più quelli che siamo abituati oggi a usare, ma in casa mia c'erano sempre i suoi libri da 2 generazioni e ancora facciamo delle ricette della Petronilla.
Franca
Sì.
Canevacini, ce l'ha il libro della signora
No,
Petronilla?
no,
Perché
non ce
anche
l'ho,
nelle
sì.
case di molte
Sì.
nonne svizzero-italiane c'è o c'era?
O c'era, forse è andato magari anche perso,
Sì.
oppure tanti non vogliono neanche guardarlo perché oggi si è perso proprio il gusto di cucinare, di preparare qualcosa per i propri cari. Io dico una cosa, sempre stando alle regole, io cucino tante volte certe volte per i miei familiari, però anche per gli amici organizzo queste cene, anch'io le faccio abbastanza corpose queste cene, però mi organizzo. Allora, la cosa importante in cucina, se si vuole non stare tutto il tempo in cucina, intanto che gli ospiti aspettano, bisogna proprio organizzarsi. Allora, io non voglio adesso star qui a predicare, dire cosa dovete fare, eccetera, però l'importante è fare la spesa a tempo debito e poi anche lì nella spesa cosa si
Gli
compra,
ingredienti, sì.
tutti gli ingredienti. Ogni stagione, abbiamo detto prima che ogni stagione ha le sue verdure, la sua frutta. Cerchiamo di usare la frutta e la verdura che sono di stagione. Mi ricordo poco tempo fa ho sentito un nutrizionista che aveva detto così, che se noi mangiamo una verdura o una frutta fuori stagione, che non è di stagione, il nostro corpo la rifiuta, non nel senso che poi stiamo male, così, ma non ci fa bene. E quindi dobbiamo stare attenti anche a questo, perché
Di
noi
questo parleremo,
siamo
sì,
di
è
quello che mangiamo.
importante anche cosa abbiamo perso delle nostre abitudini alimentari del passato.
Sì.
Io torno a coinvolgere gli ascoltatori se volessero intervenire in voce con un loro ricordo gastronomico culinario 0848 030707 oppure scriverci un sms al 955 e ve ne leggo 4. Dice un signore, io adoro la trippa, l'abbiamo evocata più volte durante questo momento, è tradizionale come la fa mia mamma. Per me le altre trippe invece mi sembrano tutte sbagliate.
un altro messaggio. I prodotti che più mi mancano sono i pomodori della nonna, morbidi, polposi, profumati, delicati. Al giorno d'oggi mancano i sapori, i profumi al balcone del supermercato, ma sempre più spesso anche nei negozi di paese c'è una sfilata di forme e colori innaturali, ma la totale assenza del gusto, della consistenza, dell'autenticità. Io vorrei che non fossimo troppo nostalgici, dopo cerchiamo di rivalutare anche, sì, ecco, cosa vuol dire la globalizzazione, anche la facilità di trovare le ricette, tante cose, tanti pregi anche. Poi un altro SMS che di Jody dice: la torta di semolina con uvetta di mia madre, buona giornata, e beh anche a noi. L'ultimo SMS è questo: vi faccio un lungo e doloroso elenco dei miei cibi del cuore, cotica, di maiale ripiena, melanzane di mia nonna ripiene intere, la pasta e patate che faceva mia madre, le fave fresche con lardo di colonnata, ui, e pane integrale fatto in casa, involtini di interiore ad agnello, la pasta e i ceci con le lasagne fatte in casa, tutto condito dalla gioia di 6 figli, mamma, papà e 2 nonne. Che tempi meravigliosi. È un po' questo SMS, il riassunto del libro Dizionario dei sapori perduti, vero Elena Mora?
Sì, infatti mi conferma molto nel fatto che cucinare è sempre un atto d'amore e che quello che resta è l'affetto, è evidente, più che i sapori, a parte che se uno si fosse magnato quello che ha appena detto il signore, mi sento poco bene.
Esatto, i livelli di colesterolo un po' alti. Voglio coinvolgere subito Monica, che ci ha chiamato. Buongiorno, benvenuta Monica.
Buongiorno a tutti. Io non ho una ricetta speciale.
Ma non la vogliamo. Vogliamo sentire qual è il suo ricordo più vicino di gusto.
Io ho dei ricordi vicini che mi rendo conto, anche sentendo la vostra trasmissione, che sono legati al modo in cui vivevamo una volta e anche ai tempi lunghi che erano legati anche all'attesa di mangiare, di fare, sì, una merenda. Mi ricordo che con i miei nonni, quando ero proprio piccina, loro erano contadini e andavano ancora a fare il fieno. E alle 4 del pomeriggio mia nonna arrivava con un sacco, con una tovaglia, dove aveva messo tutte le tazze, evidentemente non le tazze, il caffè latte, le fette di pane, il burro nei loro contenitori, la marmellata fatta in casa, e noi aspettavamo, era qualcosa di particolare. Io mi ricordo ancora il sapore, era pane, burro e marmellata, era caffè latte, ma avevano qualcosa di particolare, e erano secondo me legati anche al fatto che c'era un modo di preparare le cose che non era immediato, che avevano e tante altre cose legate a questi pasti della domenica, e che io ogni tanto cerco ancora di fare. Mi rendo conto che i miei figli, quando sto in cucina, preparo le cose, ci metto tempo, li apprezzano ancora, no? Io non sono mai andata con loro al McDonald's, per esempio. Loro mi dicono: mamma, grazie che ci hai insegnato questo, perché quando ci è capitato 2 o 3 volte di andarci, ma che brutte cose, come si mangia male, come non ci sono i sapori, ecco. È un po' questo mi ha
ricordato. Che bel quadretto, Monica, la ringraziamo.
Prego, grazie a voi. Grazie. Arrivederci.
Elena Mora, le merendine è anche un capitoletto del vostro dizionario dei sapori perduti, queste merendine domestiche, chiaramente, pane, burro e zucchero, oppure, come diceva Monica, pane e marmellata rigorosamente fatta in casa, o altro ancora.
Sono rigorosamente a quell'ora, nel senso che i nonni assolutamente, e anche i genitori, ritenevano assolutamente necessario che si mangiasse a quell'ora, non fuori pasto. In realtà c'era una logica alimentare, magari senza sapere, senza essere nutrizionisti, senza fare la nutrigenetica, però era una logica alimentare più ragionevole in qualche modo. Mangiava tanto chi faceva tanta fatica, i bambini
era
che dovevano crescere.
Era
più istintiva e anche più corretta in qualche modo. Però adesso, proprio come dicevi tu, non vorrei lasciarci prendere troppo dalla nostalgia, da come eravamo, perché invece è importante vedere che molto in Italia, ma anche dappertutto, con Italy per esempio, c'è il recupero delle cose, dei sapori, dei prodotti buoni, con manifestazioni come Golosaglia per esempio,
sì,
cercano di recuperare e riproporre le cose, i sapori di una volta, che sono veramente importanti, Non che la globalizzazione non vada bene, l'ananas una volta era una cosa che si mangiava solo a Natale, estremamente raffinata, adesso uno la compra al prezzo di mezza mela da qualunque fruttivendolo e fa bene.
Anche
non
perché
è che
te la vendono
che...
mezza spesso.
Sì, la mela sì, ormai, ormai sì, però per dire le cose cambiano, non si può fermare
no, per carità,
il
certo.
mondo, però
diciamo,
è divertente.
Sì. No, prego Elena.
È divertente anche vedere le introduzioni, a me piace anche il couscous, mi piacciono tutte le ricette, mi piace la cucina indiana, mi piacciono queste contaminazioni, però è anche divertente recuperare quello che era la nostra tradizione, magari in versione leggermente più leggera o più semplice da fare, come un risotto, risotto giallo che è tipico milanese, poi basta prendere un pezzettino di barbabietola e metterlo alla fine invece dello zafferano e viene un risotto rosa shocking meraviglioso che alle bambine piace da pazzi, ai bambini in generale piace tantissimo, e se uno presenta il risotto giallo e il risotto rosa in due teglie uguali il giorno di Pasqua fa subito festa,
sì.
Senza andare lontano, senza fare cose strane, insomma.
Franca Canevascini, sì. Breve, poi diamo la parola a Silvio.
Approvo tutto quello che ha detto e se si parla dei risotti ce ne sono di tantissime ricette con la verdura, col pesce eccetera, quindi i prodotti sono sempre più o meno quelli, no? Le verdure, ci sono gli asparagi, ci sono i carciofi per esempio, adesso invece c'è la verza, ci sono le rape, ci sono le carote, ci sono sempre, i porri danno il meglio di sé adesso, che c'è il sedano. Un'altra cosa che volevo dire, che facendo così, comprando il prodotto di stagione, aiutiamo anche i nostri agricoltori. Io parlo del Ticino, quindi noi abbiamo diverse aziende agricole che producono e quindi aiutiamo anche loro nella vendita, nella compra, no? di questi prodotti. E un'altra cosa però volevo dire,
poi
che
dobbiamo dare la parola a Silvio,
allora dico dopo,
mi faccio un appunto,
cioè
è?
Che abbiamo perso il gusto, il senso,
bene,
del
la
gusto,
sensibilità.
La sensibilità.
Silvio, buongiorno.
Buongiorno,
ci dica.
Io ricordo mia nonna quando riciclava i resti, ricordo il pancotto con i fagioli, le rape, quando faceva le tagliatelle che faceva lei con i ceci. Praticamente lei inconsciamente rimpiazzava la carne. Sì,
bene.
Quello volevo dire.
Ah, grazie mille Silvio. Grazie, qui abbiamo ricevuto tanti sms, però potete, lo ripetiamo, anche chiamarci a ricordare come ha fatto Silvio, come ha fatto Monica. Ci hanno portato delle bellissime immagini radiofoniche da altri tempi, ma riportate a questo presente, non fa mai male. 0848 030707. L'SMS dice: ieri volevo comprarmi un sacchetto di castagne in un supermercato ticinese, ma ho dovuto desistere, non c'erano. Ma attenzione, in compenso vendevano le fragole. Un altro sms dice, indirizzato a Franca, e dice: ciao Franca, ricordiamo con gusto i cardi ben poco conosciuti ma buonissimi,
ecco,
con
sì.
Una bella fonduta di
taleggio,
ecco sì, e magari una grattata di tartufo,
magari sì, quello.
Grazie ad un libro di vecchie, sì, ricette. Un altro sms: ho riscoperto i mazzafam, cornetti rosolati in padella con la farina di polenta,
sì.
E poi un altro a proposito del gusto che desiderate riassaporare o quale ricetta o pietanza vi ricorda la vostra infanzia, un'ascoltatrice dice: la bagna cauda, sono 12 anni che non la mangio più, che sapore! L'ultimo sms, poi diamo voce a Carmela, dice un'ascoltatrice: sì, ma i sapori di una volta non ci sono più, una mela di una volta non è una mela di oggi e non credo sia solo il ricordo. Grazie, buongiorno Carmela, benvenuta. Carmela,
buongiorno.
Buongiorno.
Mi sentite?
Sì. Ma allora, forte e chiaro.
Forse perché non mangiamo più i frutti come li mangiavamo una volta, la mela quando è tempo della mela, le fragole quando è tempo delle fragole. Comunque niente, la mia ricetta che è abbinata a un sapore che devo dire all'inizio non è che lo amassi, baccalà in agrodolce. È una ricetta
Non ho sentito, scusi Carmela?
Baccalà. Baccalà in agrodolce.
Ah, ed è tipica di dove?
È tipica era tipica di mia mamma, adesso io sono della provincia di Benevento, non so se lo facessero anche gli altri. Io da ragazzina lo detestavo e poi invece l'ho amato moltissimo, ho pensato ad avere tantissimo tempo per chiedere la ricetta a mia mamma, invece così non è stato e non ce l'ho. La cosa bella è che molto spesso forse noi abbiniamo, io perlomeno ricordo per esempio le merende che mi faceva mia nonna, soprattutto.
Ecco che torna la merenda, attenzione.
Sì, cosa importantissima, mi dava pane e pomodoro, se era il tempo dei pomodori, con un pochino d'olio su ed era una favola. Divertentissimo, che l'adoravano anche i miei figli e credo che la facciano ancora adesso quando hanno un pochino di bisogno di un piccolo spuntino. Certo, il ricordo aiuta ad addolcire un po' tanti sapori, credo che era anche il fatto di essere ragazzini, di essere in una famiglia molto bella, molto unita, molto. Questo rende, credo, tutti i sapori comunque un po' migliori.
Grazie Carmela.
Buona giornata a voi.
Grazie a lei. Continua ad ascoltarci. Dunque, si diceva, Elena Mora, questa globalizzazione, questa modernità, però vediamo anche il positivo. Cioè, da una parte è vero, abbiamo perso, l'abbiamo detto più volte, abitudini alimentari del passato, però è vero anche che la globalizzazione, l'internet, eccetera, eccetera, ha influenzato anche positivamente le nostre abitudini alimentari. Diventa una domanda, non solo un'affermazione. È vero, e riassumo quanto si è detto assieme agli ascoltatori Vera Canavascini, è diminuita la varietà dei sapori, come sono diminuite anche le potenzialità vitaminiche. Finiamo per mangiare di più cose che hanno meno sapori o sapori e cibi confezionati, eccetera, eccetera. Però, e allora questa diventa una domanda, Elena Mora, che ruolo hanno oggi, hanno avuto i media e le nuove tecnologie nell'influenzare positivamente le nostre abitudini alimentari?
Beh, essendo io, come dice mia figlia, un'immigrata digitale, non una nativa digitale, perché io sono arrivata ad usare computer e internet quando ormai ero, diciamo, abbastanza adulta. A parte che vorrei ricollegarmi all'ascoltatrice di prima. Per fortuna io sono a Milano, perché ieri noi abbiamo mangiato una bagna cauda meravigliosa, che è squisita, ma l'odore che rimane dell'aglio molto abbondante che viene usata
appresso,
in questa ricetta,
passeggia
per
con
fortuna,
te.
Sì, per fortuna voi siete lontane per cui non lo sentite. E tra l'altro abbiamo scoperto una cosa divertente anche grazie a internet, quindi vedi che tutto torna, in
sì,
realtà
chiaro.
Che io non avevo mai capito perché i vampiri avessero paura dell'aglio. Sai che c'è la scena in tutti questi film dei vampiri,
sì.
Arriva quello con l'aglio, il vampiro terrorizzato se ne va, e abbiamo scoperto che sempre in internet che in realtà c'è una malattia, la porfiria, che peggiora tantissimo se il malato assume l'aglio. A quel punto lui diventa sensibile alla luce, gli si alzano le gengive, vengono fuori i denti come dei canini.
Bella immagine.
E diventa tutto bianco nella pelle. Quindi la favola dei vampiri che si spaventano che soffrirebbero con l'aglio in realtà è legata a una cosa molto concreta, cioè gli effetti dell'aglio su questi malati di una malattia verissima, la porfiria. E questa è una cosa divertente. In realtà io trovo molto, per me essere in internet è come essere sotto l'albero di Natale tutti i giorni, perché tutto è disponibile a tutti. E se mi sono dimenticata la ricetta, le dosi precise della pastella per il fritto, vado lì, ne confronto tre e trovo quella giusta per me. Per cui diciamo che si sono perse delle cose, ma se ne sono guadagnate miliardi di altre.
Certo, sottoscrive la nostra Franca Canavascini. Sì. Lei non ha internet?
Io non ho internet, ecco. Oramai sono una poradona. Che no, proprio con la tecnologia io sono completamente out, no? ma per fortuna ho una mia nipote che è lei che mi fa tutto, quindi sono anche viziata in questo senso, quindi non mi do neanche la pena di andare a imparare. Ci sono, parlavamo prima dei sapori perduti,
eccoli,
no? Perché abbiamo perso in parte un po' il gusto di certe vivande, perché poi siamo abituati, io no, perché io cucino, io non compro niente fatto, non scaldo niente, non ho neanche il forno a microonde, ma ho quello a vapore.
Aria calda, sì.
Aria calda, sì. Quindi quello è importante. Per recuperare, rigenerare, no? Quello sì. Che si è fatto il mattino e che poi alla sera. Ecco, questa è la tecnologia nuova che una volta non c'era. Però tutti i prodotti che ci sono oggi sul mercato, no? Noi entriamo in un supermercato e c'è di tutto, perché non è più è l'offerta che comanda, no? E quindi l'offerta è talmente alta. Sì?
Sì, sì, no, perché sto pensando.
Volevi dire qualcosa?
Sì, sì, allora l'immagine evocata dal dizionario dei sapori perduti da Elena e Alberto Mora è proprio. Sì. Così per contrasto il negozio, la borsa rete, il libretto, sì. Questi negozi, Elena Mora, alimentari di allora con stanzoni poco illuminati, gelidi d'inverno, voi scrivete, freschi d'estate con piccole vetrine, siamo in un altro mondo.
Sì.
In cui si pagava credito perché si teneva il libretto in cui si segnava le spese,
esatto.
In cui si facevano tutte le chiacchiere, in cui si compravano le cose a piccole dosi, a volte nella carta, e poi queste carte venivano usate, la carta del macellaio veniva usata anche per appoggiarci i fritti se non si era bagnata prima,
sì.
La carta dello zucchero veniva, che non è il nome di un colore, ma era il nome di una carta in realtà. C'erano tutte queste carte pre, diciamo, Domopac o cose del genere, insomma. Però era molto divertente, era una società completamente diversa, nel bene e nel male, non è che ora si è tutti connessi,
no.
Interconnessi in maniera diversa. Allora ci si trovava, le signore si trovavano a fare la spesa, si faceva una chiacchiera e i bambini venivano mandati a comprare l'ultima cosa che mancava, un po' per responsabilizzarli, che era anche una forma di educazione, per mandare a prendere una cosa con i soldini se servivano, e dove bisognava andare, ricordarsi cosa prendere, segnare, e ci si faceva conoscere, era tutto un mondo un pochino diverso.
Era diverso, ecco, diverso. Né meglio né peggio, diciamo. Ci scrive Paola un sms, ci dice la merenda, ecco che torna la merenda. E in cima alla nostra hit parade, la merenda dei vecchi tempi, pane nero, burro delle Alpi e zucchero. Me la preparava mio nonno, Paola. Grazie Paola, un altro sms. Un'altra merenda, pane, burro e zucchero. Attenzione, quando non c'era il burro bagnavamo la fetta di pane con acqua. Che fame, luce. Che fame anche noi. Un altro, l'ultimo, di Melanie, dice che bello fare la torta di colostro, la torta di mele di mia nonna, che era solo mele, zucchero, un po' di pangrattato, zucchero, fiocchetto di burro, gli gnocchi che sto facendo senza uova, tra parentesi. Grazie Melanie. Dunque, grazie a questo dizionario dei saperi perduti, lo ricordo, di Elena Alberto Mora. Elena Mora ci sta parlando dagli studi di Milano, mentre stiamo parlando anche con Franca Canevascini, che ha da poco pubblicato Cibo e Vino con Nubio Divino, con Davide Comoni. Dicevo, grazie a queste due pubblicazioni, a queste vostre presenze, stiamo un po' facendo, direi, un esercizio prezioso, perché no, di memoria, un esperimento anche di ipnosi, perché no. Ecco, proviamo a guardarci intorno in un'istantanea proprio del passato che state facendo rivivere, come proprio suggerisce l'introduzione del dizionario. Chi c'era con voi in quel momento? E così cambio anche un po' la domanda. Mentre gustavate la cosa più buona che abbiate mai assaggiato, dove eravate? Qualcuno ce l'ha detto. La mamma che stava aveva finito di fare il fieno. Provate a immaginarmi. Ecco, Franca Canevascini. Il cibo l'abbiamo chiesto, ma dove? Con chi?
Mi ricordo la merenda della nonna materna, perché i nonni avevano un ristorante, negozio, pensione e tutto, e noi, la mia mamma andava a aiutare la nonna nel ristorante, no? Servire, eccetera. E poi alle 4 c'era questa merenda con tutti attorno a questo grande tavolo, e ci dava il pane e prosciutto. Naturalmente il pane era nero, perché era già tempo di guerra, e c'era questo prosciutto cotto rotondo, che io mi ricordo ancora il profumo, ecco, una cosa deliziosa, in più che io non ho più ritrovato. Adesso nel prosciutto cotto non mi ritrovo più con questi sapori. Comunque poi ci preparava il kaolat, che era tuorlo sbattuto con lo zucchero, sbattuto bene con lo zucchero, poi buttava dentro il latte bello caldo e ci dava quello, perché diceva: ma vi altri,
che sì, energia.
Perché era verzasca anche lei, come in parte la metà la mia mamma, e allora diceva: vi dà energia, vi dà forza, dai gognit, perché i
bambini sì,
gognit. A chi dava i grati, e ci dava questa cosa che era veramente saziava, ecco. E questo è un ricordo bellissimo che ho.
Elena More,
invece, una dove botta di calorie e colesterolo,
appunto, dopo le 4 soprattutto.
E poi adesso non possiamo più permettere, almeno io non me lo posso più permettere, perché naturalmente adesso vado tutto con leggero. Io cucino
light,
normalmente abbastanza light, uso poco grasso, normalmente cucino con l'olio d'oliva, burro pochissimo, e anche negli zuccheri, nel sale, in modo particolare nel sale. Non uso più i dadi, salvo un estratto di vegetale, ma che lo uso solo per me, quando faccio la minestra, il pancot per esempio, perché quello lo faccio sempre.
Altro citato parecchio.
Sì. E altrimenti uso solo il sale. Poi c'è il sale con delle erbe che in parte si comprano nei vasetti, e poi c'è una mia amica che lo prepara, che è fantastico. E allora uso solo sale, perché il sapore di quello che si cucina rimane proprio quello giusto, non è così manipolato con questo gusto sempre uguale del dado.
11:53 minuti, siamo addirittura di arrivo per quanto riguarda Mille Voci, e non per quanto riguarda il desinare, il pranzo di mezzogiorno, di mezzogiorno e mezza. Elena More, nel dizionario dei sapori perduti si arriva anche alla zucca, tra parentesi, ma non di Halloween. E qui c'è una bellissima descrizione della tradizione, che magari ci porta anche alla puntata di domani. Voi narrate, voi raccontate, Elena Mora e suo fratello Alberto, quello che si faceva alla vigilia di ogni santi.
Sì, si stava tutti insieme. In realtà la storia della zucca che raccontiamo nel libro ha a che fare anche con una questione, che dicono che il talento in cucina di solito salta una generazione, come quello per gli affari di solito.
Come i gemelli.
No? E mia nonna era una bravissima cuoca, e mia mamma era la dimostrazione vivente che il detto era giusto. Per cui noi poveri figli o mangiavamo dalla nonna delle cose buone, oppure con mia mamma eravamo un po' rovinati, per cui si andava a mangiare anche, allora succedeva, anche nel cortile, c'erano i cortili, stavano tutti vicino, e c'era questa zia Irma che faceva un riso e zucca che a noi sembrava buonissimo, servito nella scodella col cucchiaio da mangiare. E poi chissà se era il fatto che c'erano questi ultimi raggi di sole di ottobre, come ci sono oggi a Milano, a scaldare le ginocchiette seduti sul gradino, a rendere ancora più buono questo riso e zucca così particolare.
Io mi ricordo della zucca, i tortelli di zucca che faceva la mamma, e che erano una squisitezza. Io ci ho riprovato a farli, sono venuti bene, ma naturalmente il gusto di allora non è quello di oggi, anche se la zucca è buona e ho pensato di usare.
Buonissima.
Sì, sì, e fa molto bene.
Grazie, io vi ringrazio tantissimo.
Grazie a lei.
Franca Canevascini, Elena Mora, grazie davvero. Concludo con due sms arrivati ora. La prima è una signora che dice: è vero quello che dice la Franca, ma avete idea della differenza che c'è tra l'uovo fresco di una gallina in giardino e un uovo preso al supermercato? Un altro è Josy, ci dice: la mortadella del macellaio, del marcellaio di Locarno di 55 anni fa. Grazie per la bella trasmissione, grazie a voi, siete stati in tanti a scriverci e anche a chiamarci. Domani 31 ottobre, vigilia di Ogni Santi, il titolo dell'edizione sarà "Riflettere sulla morte per vivere meglio". Ma esiste, noi ci chiediamo un modo, e ce lo chiederemo domani assieme a voi, un modo, una via per consentirci di accettare e convivere con l'ineluttabilità della morte. A domani. Grazie e buona continuazione d'ascolto.